Domenica 15 novembre, 33ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Donna forte Rebecca. Ella non teme di prendere su di sé la maledizione di Isacco, pur di mettere in buone mani il giuramento che il Signore aveva fatto ad Abramo. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore suo e gli disse: «Figlio mio». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, vai in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo. Io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire». Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque su in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, da retta a quello che ti ordino. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io preparerò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà, perché ti benedica prima di morire». Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: «Sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui, e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma la madre gli disse: «Ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio». Genesi 27, 1-13. Donna forte è Giuditta, ella espose la sua vita alla morte pur di salvare il suo popolo. Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Boa chiuse la tenda dall'esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore, e ognuno andò a dormire. In realtà erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo. Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella di stare fuori dalla camera da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno. Aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera, e anche con Bagoa aveva parlato in questi termini. Si erano allontanate tutte dalla loro presenza, nessuno dal più piccolo al più grande era rimasto nella camera da letto. Giuditta, fermatesi presso il letto di lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio di ogni potenza, guarda propizio in quest'ora all'opera delle tue mani per l'esaltazione di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi». Giuditta 13, 1-5. Una donna forte, chi può trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. Quando una donna è forte, quando consuma la sua vita consacrandola interamente al compimento della volontà del suo Signore Dio. Qual è la prima volontà di Dio sull'uomo e sulla donna? Che dedichino la loro vita mettendo a servizio del più grande bene ogni dono di intelligenza, sapienza e scienza, sempre però nel rispetto della divina volontà. Quando si esce dalla divina volontà, si lavora non per il più grande bene, ma per il male, non per la vita, ma per la morte. in questo caso non si è forti ma debole, anzi si è schiavi del peccato, del vizio, del male che viene operato come fosse il più grande bene. Non c'è fortezza nel fare il male, ma grande schiavitù. Non c'è libertà, ma asservimento. Non si crea luce, ma più grande tenebre. Fortezza è anche netta separazione tra bene e male, luce e tenebre, vita e morte, giustizia e ingiustizia, verità e falsità. Leggiamo Proverbi 31, 10, 13, 19, 20, 30, 31. Una donna forte, chi può trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. Si procura l'anellino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Sciatele riconoscente per il frutto delle sue mani, e le sue opere la lodano alle porte della città. Perché la donna che teme Dio è da lodare? Perché questa donna rimane fortemente ancorata nella divina volontà. Tutto ciò che essa opera e compie è per obbedire ad una legge eterna di verità che viene dal Signore. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Il fascino scompare, anche la bellezza scompare. Alla fine cosa rimane? Solo la sapienza, la saggezza, la scienza, la fortezza, la bellezza e il fascino che sono il frutto della grazia del Signore. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore, dà gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore. Esso conduce sui sentieri dell'amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice. Nel giorno della sua morte sarà benedetto. Siracide 1, 11, 13. Il timore del Signore dà una fortezza e bellezza eterna ad ogni donna che si veste di questo purissimo dono dello Spirito Santo. Senza il timore del Signore, ogni donna eletta da Dio viene usata per la vanità, per ciò che non vale, per ciò che non dura, per ciò che alla fine sparisce. Senza il timore del Signore nessuna cosa dura per l'eternità. Si consuma vanamente tutta la vita senza il timore del Signore. Seconda lettura. A che serve il timore del Signore? Serve a farci vedere la nostra vita dal vero fine di essa, liberandola da ogni fine vano, inutile e dannoso. Qual è il vero fine della nostra vita? Usare saggiamente delle cose del tempo in vista della beata eternità. L'eternità è insieme dono e frutto. Il paradiso è dono di Dio. Il dono di Dio è però condizionato. In cosa consiste questa condizione? Nel prendere la via giusta che conduce ad esso. Qual è questa via giusta? Quella che ci ha indicato Gesù prima e dopo Gesù è indicata da tutta la rivelazione. Ecco cosa dice Gesù ai suoi discepoli. Entrate per la porta stretta, perché larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molte sono quelle che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Matteo 7, 13, 14, 21, 27. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire da me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Matteo 16, 24, 27. Quando il Signore verrà, dovrà trovarci nella piena osservanza di queste condizioni da Lui stabilite. Dovrà trovarci sulla via che conduce alla vita, mai su quella che porta alla morte eterna. Ecco come questa verità dall'Apostolo Paolo è annunciata ai Tessalonicesi. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Poiché nessuno sa quando il Signore verrà per farci passare dal tempo nell'eternità, allora ognuno è obbligato a rimanere sempre sulla via della vita. Se il Signore viene e ci trova sulla via della morte, non potrà portarci con sé nella sua luce eterna. Ecco la verità che oggi non viene più creduta dai discepoli del Signore. La via che conduce alla vita è l'obbedienza alla parola. La via della disobbedienza alla parola non conduce alla vita, porta invece alla morte eterna nelle tenebre. La non fede in questa verità attesta che viviamo senza timore del Signore. Perché viviamo senza timore del Signore? Perché non crediamo più che il Signore è eternamente fedele ad ogni sua parola. Gesù lo dice con divina fortezza: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non mai passeranno, saranno stabili in eterno. Ma oggi tutti professiamo una fede senza che venga fondata sulla parola di Gesù, anzi, ci troviamo dinanzi a una fede che nega la parola di Gesù. È falsa ogni fede che non è saldamente fondata sulla parola di Gesù. Leggiamo prima Tessalonicesi 5, 1, 6. Riguardo poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Con l'adesione alla parola, la conversione, il battesimo, l'uomo passa dalle tenebre nella luce in Cristo. Essendo luce deve vivere come figlio della luce, sempre per opera dello Spirito Santo e per la grazia di Gesù Signore. Avendo il cristiano cambiato natura, perché è divenuto partecipe della natura divina, per natura è obbligato a vivere nella luce. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non si vive però come veri figli della luce per natura, si vive per volontà, per obbedienza, per decisioni, momento per momento. Il cristiano deve voler vivere come natura nuova. Per questo ha bisogno della potentissima grazia di Cristo Gesù e di ogni dono dello Spirito Santo. Come la nuova natura è per grazia e per accoglienza dell'uomo, così anche vivere secondo la nuova natura è per grazia e per volontà. Sorgente della grazia sono i sacramenti e la preghiera, sono anche le opere di carità e di misericordia e l'aiuto che ogni cristiano dona all'altro cristiano. Molte sono le sorgenti della grazia, di tutte dobbiamo servirci. Lettura del Vangelo. Tutto nell'uomo è grazia del Signore. Grazia la terra, grazia l'acqua, grazia l'aria, grazia è tutto ciò che la terra contiene e produce. Tutto è per grazia, perché tutto viene dalla potente, anzi onnipotente, benedizione del Signore. La vita è grazia, l'esercizio della vita è grazia, tutto ciò che l'uomo fa ed opera è per benedizione del Signore. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Genesi 1, 26, 28. Non solo tutto è grazia, tutto può essere vissuto solo per grazia. È per grazia che l'uomo è uomo, ed è per grazia che l'uomo può vivere come vero uomo. La grazia è dono di Dio che cresce solo nel campo dell'obbedienza ad ogni comando del Signore. La grazia per vivere bene la vita è dono e anche frutto della nostra obbedienza alla parola del Signore nostro Dio. Si obbedisce e si vive, non si obbedisce e si muore. Si obbedisce, si cresce di benedizione in benedizione, non si obbedisce e si procede di morte in morte. Perché l'uomo porta a compimento il ministero che gli è stato affidato, il Signore gli reagisce ogni dono necessario per la realizzazione di questo fine. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Si badi bene, ogni uomo è persona unica dinanzi a Dio. Ogni uomo è dotato di una sua particolare e specifica natura. Ogni dono viene elargito dal Signore secondo quanto la natura può portare. Le capacità di ogni natura sono solo il Signore le conosce e solo Lui può affidargli ministeri e carismi perché la sua vita possa realizzarsi per realizzare il fine per la quale è stata creata. Nell'umiltà l'uomo si accoglie nel suo limite e adesso si consegna per tutti i giorni della sua vita. Nella superbia si ribella al suo limite e con ogni mezzo si adopera per oltrepassarlo. Ma questa è vera stoltezza, grande insipienza. Una mosca rimane sempre mosca, una tigre sempre tigre, un elefante rimane sempre elefante. La grandezza di un uomo non è nello svolgimento della sua natura, ma nella devota e umile obbedienza ad essa. Leggiamo il testo di Matteo 25, 14, 30. Avverrà infatti come ad un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevute 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnate altre 2. «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che metti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che metto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ricevuto il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». E il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti. Qual è il grande peccato del servo malvagio, pigro, inutile? Il suo peccato consiste nel conoscere la volontà del padrone e nell'averla disprezzata. Questo servo è malvagio perché è superbo. La superbia lo ha reso stolto e insipiente. Lo ha privato del santo timore di Dio. Per questa ragione viene gettato fuori nelle tenebre. Il suo infatti non è un puro e semplice peccato di omissione. C'è in lui la volontà di non mettere a frutto il suo talento. La cattiva volontà è il frutto del disprezzo del suo padrone. E il servo inutile gettatolo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti. Oggi il disprezzo della volontà del Signore nostro Dio è grande. Si può affermare che il disprezzo è universale. Contro la volontà manifesta di Dio si insegna, si predica, si annuncia, si ammaestra che la salvezza eterna sarà per tutti, indipendentemente dalla fede, dalla coscienza, dalle opere. Non credo si sia mai giunto a un disprezzo così universalizzato. Chi abbia la fede reagisca, come si reagisce, con una vita in tutto conforme alla parola del Signore, con un comportamento vissuto nel timore del Signore, cioè nella fede che ogni parola di Dio è vera e si compie sempre, sulla terra, nei cieli, nel tempo e nell'eternità. Vergine fedele, tu che hai fatto della tua vita un olocausto alla parola del Signore, insegnaci a imitarti, affinché anche noi facciamo della nostra vita un olocausto, un sacrificio alla parola. Così operando, saremo sicuri di raggiungere la beata eternità e di gioire assieme a te per i secoli eterni. Amen.